Mi chiamo Adil, sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto.
Chi è Stefania Maurizi?
Sono una giornalista d'inchiesta e ho iniziato a lavorare sul caso Julian Assange Wikileaks nel 2008 perché una delle mie fonti, ho iniziato a occuparmi di Wikileaks e Julian Assange nel 2008 perché una delle mie fonti smise di parlare con me perché era convinta di essere intercettata illegalmente e da quel momento in poi io ho capito che dovevo utilizzare dei sistemi molto più affidabili che le vecchie tecnologie per poter comunicare in modo, diciamo, molto più sicuro delle tecniche tradizionali con le mie fonti. E, siccome sono una matematica di formazione, una delle cose naturali per me fu rivolgermi, guardare alla crittografia, perché, l'avevo studiata. Quindi una delle mie fonti di alto livello nel mondo della crittografia mi disse: devi dare uno sguardo a quella banda di matti. La banda di matti erano Julian Assange e Wikileaks che per primi al mondo avevano iniziato a utilizzare la crittografia per proteggere le loro fonti. E allora nessuno al mondo la utilizzava, neanche le grandissime redazioni come il New York Times, come il Washington Post. Quindi erano dei veri pionieri. La mia fonte nel mondo della crittografia disse: guarda questa organizzazione, cerca di capire come loro utilizzano la crittografia per proteggere le loro fonti. Era il 2008, Wikileaks la conoscevano in pochissimi perché era stata creata appena 2 anni prima, non avevano pubblicato i grandi scoop che poi li hanno resi famosi, come il video Collateral Murder o i documenti sulla guerra in Afghanistan e in Iraq. Quindi erano, diciamo, poco conosciuti e io da quel momento iniziai a creare i contatti, a stabilire i contatti con Wikileaks, con Julian Assange e nel 2009, quando loro ebbero in mano un documento sull'Italia, un file audio che ricostruiva il possibile coinvolgimento dei servizi segreti italiani nella crisi dei rifiuti a Napoli, mi contattarono nel mezzo della notte, nel cuore della notte, mi buttarono giù dal letto, mi dissero: hai un'ora di tempo per correre al tuo computer, per scaricare questo file audio e dopodiché noi lo toglieremo perché il rischio è che qualcun altro lo possa intercettare. Io corsi al computer, poi, riuscivo a malapena a capire che cosa stava succedendo, che cosa mi dicevano. E scaricai questo audio e iniziai ad ascoltarlo e era un audio molto interessante e loro mi avevano chiesto aiuto perché volevano verificarlo, volevano aiuto nel verificare l'autenticità di questo documento e nel capire il contesto italiano, che cosa l'importanza di questo documento. E io ascoltai questo audio, era molto interessante, si parlava dei retroscena appunto della crisi dei rifiuti a Napoli, feci le mie verifiche giornalistiche e poi pubblicammo questo audio per quello che era allora il mio giornale, l'Espresso, il quotidiano L'Espresso. Io pubblicai il mio articolo, loro pubblicarono il file audio originale sul loro sito e quella fu la nostra prima collaborazione giornalistica vera e propria sui documenti. Era il 6 agosto del 2009, da quel momento in poi io non ho mai smesso di lavorare documenti segreti di Wikileaks e al caso Julian Assange, perché diciamo è un lavoro estremamente importante. Abbiamo pubblicato documenti incredibili come il cablo della diplomazia americana, 250.287 documenti segreti che rivelano le comunicazioni di ogni consolato e ambasciata nel mondo con ogni possibile possibile governo con cui hanno rapporti gli Stati Uniti, hanno rapporti diplomatici e rivelano cose, ogni sorta di scandalo, di accordo dietro le quinte. Abbiamo pubblicato documenti importantissimi come le intercettazioni della NSA del nostro ex primo ministro Berlusconi e dei suoi più stretti collaboratori, quindi documenti di eccezionale importanza, e che non c'è altro sistema per ottenerli se non la forza, il coraggio di una delle fonti, i whistleblower, che dall'interno del governo fanno uscire questi documenti segreti per ragioni di coscienza, come ha fatto Chelsea Manning, la fonte che ha passato a WikiLeaks documenti esplosivi come il video Collateral Murder, in cui si vedeva un elicottero Apache sparare su dei civili inermi a Baghdad nel 2007, oppure i documenti sulla guerra in Afghanistan e in Iraq, gli Afghan War Logs e gli Iraq War Logs, che per la prima volta hanno permesso di vedere il vero volto delle guerre in Afghanistan e in Iraq, al di là della propaganda, al di là della manipolazione, dell'informazione censurata, e infine il cablo della diplomazia e le schede di tutti i detenuti di Guantanamo. Tutti questi documenti segreti, senza il coraggio della fonte Chelsea Manning, che ha avuto accesso a questi documenti perché lavorava come analista dell'intelligence americana e ha avuto il coraggio di farli uscire e di passarli a WikiLeaks, senza il coraggio di Julian Assange e WikiLeaks, che li hanno pubblicati in collaborazione in team con tutti noi giornalisti che abbiamo aiutato a verificarli, a lavorare, a scavare in questi documenti, non sarebbero mai usciti e noi non avremmo mai avuto informazioni puntuali come quelle sulla guerra in Afghanistan, come i nomi dei detenuti di Guantanamo, come dettagli sulle torture, gli assassini stragiudiziali con i droni. Quindi sono informazioni di eccezionale importanza che rivelano crimini di guerra e torture, crimini contro l'umanità.
WikiLeaks, chi c'è dietro? La storia di WikiLeaks.
In che senso chi c'è dietro? Perché a forza di dire chi c'è dietro non vediamo che cosa abbiamo davanti. Abbiamo davanti un'organizzazione giornalistica che ha avuto il coraggio di pubblicare questi documenti quando ha avuto addosso il Pentagono, ha avuto addosso la CIA, ha avuto addosso la NSA. Quindi si tratta di un'organizzazione giornalistica che ha avuto un eccezionale coraggio, perché io conosco veramente poche organizzazioni giornalistiche, pochi giornalisti che alla richiesta del Pentagono di non pubblicare certi documenti dicono no e pubblicano. Quindi è pazzesco che andiamo sempre a chiederci chi c'è dietro quando prima non guardiamo chi abbiamo davanti, che appunto è un'organizzazione giornalistica, e neanche il governo americano ha provato a dire che è altro, che è non so, che non è vero, che i documenti di Chelsea Manning invece vengono da chissà quali altre organizzazioni misteriose. Neanche il governo americano ha mai provato a dire questo, insomma. Quindi è pazzesca tutta la dietrologia che abbiamo davanti, è parte di una campagna che va avanti da 10 anni ormai, da quando hanno pubblicato i documenti segreti del governo americano, va avanti da 10 anni per delegittimare questa organizzazione giornalistica, perché chiaramente ha colpito a alti livelli, ha rivelato informazioni su organizzazioni come la CIA, come la NSA, come il Pentagono, che chiaramente sappiamo quanto sono, proteggono le loro informazioni, quanto non vogliono che i giornalisti facciano luce sui loro abusi, sulle loro torture, sui crimini di guerra.
La storia di Julian Assange?
La storia di Julian Assange è inizialmente da giovane, da giovanissimo, diciamo, era un teenager, era un hacker anche molto famoso e diciamo intellettualmente dotato, quindi nasce come hacker, poi diventa altro, poi diventa una persona che ha un'intuizione brillante, ovvero quella di creare una piattaforma per far sì che i whistleblower, cioè le persone che lavorano all'interno di agenzie del governo o anche di aziende, di grandi aziende private, vedono qualche cosa di assistono, acquisiscono documenti su abusi, corruzioni, gravi crimini, gravi reati come appunto la tortura nel caso delle truppe americane in Afghanistan, in Iraq, a Guantanamo, e decidono di denunciare questi crimini, possono farlo in modo completamente anonimo, protetti dalla crittografia, che è, ripeto, il motivo iniziale per cui io li contattai, cioè io ero interessata all'uso della crittografia per proteggere le mie fonti giornalistiche, perché ero consapevole che i vecchi metodi che ormai usiamo da decenni nel mondo del giornalismo non erano più efficaci. Quindi il loro uso della crittografia mi aveva colpito, e l'intuizione brillantissima di Julian Assange è stata quella di dire: utilizziamo la crittografia per far sì che le nostre fonti, i whistleblowers, possano inviare questi documenti molto delicati e molto rischiosi da inviare in modo completamente anonimo, da essere protetti. In modo da essere protetti dall'anonimato, e che è quello che fece esattamente Chelsea Manning, inviando questi 700.000 documenti segreti del governo americano, appunto il video collateral murder, i documenti sulla guerra in Afghanistan, in Iraq, i cablo, i documenti delle schede di Guantanamo, e nessuno l'avrebbe trovata se non fosse che lei stessa confessò in una chat a un perfetto sconosciuto quello che lei aveva fatto, ovvero che aveva inviato questi documenti segreti a WikiLeaks. Ma se fosse stato per la tecnologia, ad oggi, 10 anni dopo, noi non abbiamo nessun indizio che dice che invece è stata la tecnologia di WikiLeaks a tradirla. È stata lei stessa che si è tradita, perché ha parlato, purtroppo ha confidato in un momento di fragilità psicologica, ha parlato con un estraneo. Altrimenti la tecnologia che Julian Assange e il suo staff avevano messo in piedi, questa piattaforma protetta dalla crittografia per inviare i documenti in modo del tutto anonimo, l'avrebbe protetta, come ha protetto tutte le fonti successive, perché ancora ad oggi, dopo le rivelazioni, hanno pubblicato tanti documenti e le fonti non sono state prese, ad eccezione di alcune che per altre ragioni sono stati presi.
Possiamo parlare un istante delle durissime condizioni e del trattamento che ha subito Chelsea Manning?
Chelsea Manning è una delle mie eroine, una delle mie grandi eroine. Chelsea Manning era un'analista, giovanissima analista dell'intelligence americana, che di stanza in Iraq, e quindi impegnata allora nella guerra in Iraq. E che cosa ha visto Chelsea Manning? Navigando, avendo accesso ai database del governo americano, aveva visto ogni sorta di abuso, di torture, aveva letto la realtà della diplomazia americana al di là del lavoro di propaganda e di PR, di pubbliche relazioni. E nel momento in cui si è reso conto di questi crimini, di questi reati, di queste gravi situazioni, appunto come le torture, come gli assassini con i droni, ha deciso di non voltarsi dall'altra parte, ma di denunciare, cioè di far uscire le prove di questi gravissimi crimini. Ha raccolto tutti questi documenti segreti e li ha inviati a WikiLeaks, che li ha pubblicati e che sono i documenti per cui oggi Julian Assange è in prigione e gli Stati Uniti vogliono estradarlo e chiuderlo per sempre in una prigione. Ecco, senza il coraggio di della fonte, Chelsea Manning, questi documenti non sarebbero mai usciti. Se lei si fosse girata da un'altra parte, avesse detto: ma è troppo pericoloso, devo pensare alla mia vita, perché in fondo c'è una vita sola, no? Se lei avesse deciso questo, tutte quelle informazioni, quindi tutti quei crimini, le torture, i detenuti di Guantanamo, tutti gli assassini con i droni, tutti gli incidenti della guerra in Iraq ai checkpoint, tutte le stragi di civili in Afghanistan, non sarebbero mai usciti. Quindi Chelsea è un gigante morale, perché senza il suo coraggio quelle informazioni non sarebbero uscite. Ma ricordiamolo, anche senza il coraggio di Julian Assange e WikiLeaks non sarebbero uscite, perché non basta avere una fonte eccezionale che ha un coraggio grandissimo, serve anche un giornalista e un giornale che li pubblica. Puoi avere le più grandi rivelazioni, ma se non hai qualcuno che li pubblica e che ha il coraggio di dire no al Pentagono, che diceva non dovete pubblicare quei documenti e dovete restituirceli, se non avesse incontrato WikiLeaks e avesse trovato un editore normale, probabilmente l'editore avrebbe cercato di aggiustarsi, o comunque avrebbe evitato lo scontro col Pentagono, perché questo scontro per Julian Assange e WikiLeaks è stato, non dico letale, ma quasi, perché è in prigione per questo e vogliono estradarlo e chiuderlo in una prigione per sempre proprio per questo motivo.
Quali sono le inesattezze più ricorrenti che ti capita di sentire sulla vicenda giudiziaria che vede protagonista Julian Assange?
Penso che possiamo stare qui a parlare per i prossimi 20 anni, tantissimi. Innanzitutto una lunghissima campagna di delegittimazione che è partita fin dalla pubblicazione dei documenti sulla guerra in Afghanistan. Il Pentagono immediatamente disse che avevano le mani sporche di sangue, perché avevano pubblicato i documenti in cui c'erano alcuni nomi dei traduttori, delle persone che avevano supportato le truppe americane e occidentali in Afghanistan. Subito la stampa aveva riportato queste critiche come se fossero vere, quando ad oggi sono passati 10 anni dalla pubblicazione di questi documenti, non risulta che una sola persona sia stata uccisa, sia stata praticamente ferita, sia stata messa in prigione a causa della pubblicazione di quei documenti. Quindi questa accusa che avessero il sangue sulle loro mani è stata ripetuta per 10 anni, e ancora oggi, dopo 10 anni, ancora continuiamo a parlare di queste vittime che non ci sono mai stati, mentre non parliamo dei milioni di morti, feriti, rifugiati che queste guerre hanno causato. Quindi questo è uno degli esempi della propaganda, del mondo di propaganda in cui viviamo. No? Da 10 anni parliamo di vittime che non esistono, no? Quelli che avrebbero fatto queste pubblicazioni, quando invece non c'è stata una sola vittima. Ad oggi gli Stati Uniti non riescono a portare un solo nome, un solo esempio di vittima in seguito a queste pubblicazioni, eppure continuiamo a parlare di queste vittime come se esistessero, come, e tralasciando invece di occuparci delle vere vittime di queste guerre in Afghanistan, in Iraq, e la guerra al terrorismo, che hanno fatto, ripeto, milioni tra morti, rifugiati, feriti. E questo è il mondo di propaganda in cui viviamo. Un'altra delle cose che tanto hanno delegittimato Julian Assange è stato il caso svedese, un'indagine per un presunto stupro che consisteva in questo: avrebbe avuto rapporti sessuali consensuali con due ragazze svedesi, ma in un caso non avrebbe utilizzato il preservativo sebbene la partner gli avesse richiesto di usarlo. Questo per la legge svedese è stupro, si chiama stupro, nella legge italiana è una cosa diversa. Nella legge svedese si caratterizza come stupro sebbene sia la fattispecie meno grave dello stupro, si chiama minor rape. Ebbene, hanno aperto le autorità svedesi, la magistratura svedese ha aperto questa inchiesta il 20 agosto del 2010. 5 giorni dopo l'ha chiusa e ha lasciato semplicemente la derubricata a molestie sessuali. Neanche è passato, Julian Assange è stato interrogato dalla procura svedese il 31 agosto del 2010, il 1 settembre un altro magistrato ha riaperto l'indagine per stupro, è stata lasciata per 7 anni alla fase preliminare senza che andasse avanti, si decidessero a incriminarlo, a rinviarlo a giudizio oppure a chiudere l'inchiesta una volta per tutte, e finché alla fine uno dei reati si è prescritto e in Svezia la prescrizione non consente alla persona sotto indagine di opporsi, quindi lo stigma che lui potesse essere colpevole per quelle molestie gli rimarrà per sempre perché lui non ha potuto rinunciare alla prescrizione. E non solo, poi le hanno riaperta un'altra volta l'indagine per stupro, dopo che l'avevano richiusa, per la terza volta l'hanno riaperta, poi l'hanno richiusa subito perché a quel punto è intervenuta l'estradizione dagli Stati Uniti. Per 10 anni questa inchiesta è andata avanti, è stato lasciato in un limbo dove non veniva né scagionato né incriminato né rinviato a giudizio, è stato lasciato sempre indagato per 10 anni senza che i magistrati si decidessero a interrogarlo per scagionarlo o incriminarlo una volta per tutte, fino a quando sono intervenute le Nazioni Unite e hanno emesso una decisione dicendo che Svezia e Inghilterra lo detenevano arbitrariamente. Ora, detenere arbitrariamente un individuo è un'accusa molto grave, lo fanno i regimi, lo fa l'Iran, lo fanno i paesi autoritari. Ebbene, nessuno ha avuto nulla da ridire di fronte alle Nazioni Unite che avevano stabilito che Julian Assange era detenuto arbitrariamente, nessuno ha avuto mai nulla da ridire. Il governo inglese ha provato addirittura a appellare la decisione, ha perso, l'ha completamente ignorata come se nulla fosse. Nessun giornale inglese ha mai criticato il governo dicendo: ma insomma, se noi vogliamo che i paesi autoritari non detengano arbitrariamente gli individui, anche noi non dovremmo farlo, no, anche noi non dovremmo detenerli. Non è mai stata fatta una critica del genere né alla Svezia né agli Stati Uniti né all'Inghilterra. Quindi il ruolo delle informazioni in questo caso è stato deleterio e non solo non ha aiutato, ma ha contribuito a distruggerne la reputazione.
Ci puoi raccontare cosa hai dovuto affrontare, cosa affronti tu per poter raccontare questa storia?
È stato inizialmente, è stato difficile perché è un lavoro molto difficile, verificare i documenti segreti è veramente un lavoro giornalistico veramente pesante, difficile, entusiasmante perché hai accesso a documenti che, ripeto, è impossibile ottenerli. Noi vediamo che cosa è in Italia con le stragi, no? Per esempio la strage di Piazza Fontana, la strage di Bologna, no? Ancora stiamo cercando la verità dopo 40 anni, 50 anni, perché? Perché appunto il segreto ha fatto sì che ha reso impossibile la ricerca della verità. Quindi avere accesso a questa documentazione quando è ancora rilevante, perché dopo tra 70 anni non fregherà nulla a nessuno, insomma, avere accesso a queste informazioni quando è ancora fresca, rilevante, entusiasmante, almeno per me è entusiasmante, però allo stesso tempo è molto difficile, quindi ti ritrovi con questi documenti e devi capire se sono veri o sono falsi, quindi devi saperci lavorare, devi sapere come verificarli e non puoi andare in giro a cercare esperti e dire come si fa, lei che ne pensa di questo documento, pensa che sia vero o falso, non lo puoi fare perché non puoi andare in giro a rivelare che hai in mano quei documenti fino a che non li pubblichi, quindi è veramente difficile fare questo tipo di lavoro giornalistico, è veramente difficile e da 10 anni, io lo faccio da 11 anni, da quando ho iniziato a lavorare su questi documenti e Ogni volta è come avere un po', cioè ti proietta, ti mette addosso una grossa ansia, perché uno dei modi più difficili, uno dei modi più semplici per distruggere la reputazione di un giornalista è inviargli documenti falsi, e se li pubblica si distrugge la reputazione, la sua reputazione è finita. Quindi noi sappiamo che il giornalismo e la reputazione di un giornalista è tutto. È molto facile, è molto difficile acquisire una reputazione professionale, e è molto facile distruggerla, quindi è veramente problematico. Ma al di là di questo, al di là della difficoltà giornalistica di questo lavoro, è stata anche difficile perché abbiamo dovuto lavorare spesso in condizioni anche molto problematiche, molto con la preoccupazione. Non so, la preoccupazione, io non ho mai avuto la preoccupazione di essere arrestata, e questo è tantissimo, di essere interrogata, ma Julian Assange ha subito 10 anni di persecuzione e rischia di finire seppellito in una prigione di massima sicurezza, che è quella di ADX Florence, dove è rinchiuso il Chapo, il famoso narcotrafficante, famigerato narcotrafficante. Quindi abbiamo avuto momenti di grossa tensione, di preoccupazione. Quando ho lavorato ai file di Snowden, purtroppo sono stata seguita a scopo intimidatorio per un notevole periodo, in varie occasioni, e non è stata una bella esperienza, è stata un'esperienza piuttosto allarmante, piuttosto impressionante. E ho anche vissuto l'esperienza di avere quello che si chiama il secondary screening all'aeroporto. Sono stata chiamata all'altoparlante e mi è stato detto che dovevo fare dei controlli aggiuntivi. E io sono andata al controllo aggiuntivo, ho di nuovo presentato la documentazione, il bagaglio, e mi hanno fatto delle domande. Non è stato niente di drammatico, per fortuna, però ho saputo che questa è una pratica particolare che viene fatta quando ci sono gravi preoccupazioni, quando hai a che fare con criminalità organizzata, narcotrafficanti, spie, questo tipo di passeggeri che possono, insomma, essere implicati in gravi reati. E quindi dopo di allora, dopo queste esperienze, essere seguita, subire un secondary screening, io ho iniziato a utilizzare i social network in modo molto intensivo, perché uno degli avvocati mi consigliò proprio di denunciare pubblicamente questo tipo di episodi, e questa denuncia pubblica mi avrebbe protetto. E infatti poi per un lungo periodo non fui più seguita, non ebbi più esperienze di questo tipo all'aeroporto. Quindi ci sono stati momenti, diciamo così, di tensione. Poi sono successe anche una serie di cose anomale, del tipo 5 anni fa ero in viaggio e ritornavo dall'aeroporto di Roma e andavo verso il centro di Roma, e improvvisamente ho subito quello che secondo me era uno scippo. Pensavo che fosse uno scippo. Mi sono stati rubati dei documenti importantissimi e chiamai, non avevo più niente, avevano preso tutto, lo zaino c'erano dentro i miei telefoni, c'erano documenti molto importanti, e chiamai subito la polizia. La Questura Centrale di Roma intervenne subito. Andai al posto di polizia ferroviaria, mi raccolsero la denuncia e mi dissero: "Guardi, questo non è uno scippo, è una rapina anomala." E mi spiegarono anche perché. Fatta la denuncia, io non ho mai più saputo nulla, non ho mai, è come se questa denuncia non fosse stata mai fatta e è un po' anomalo perché normalmente quando noi giornalisti ci rivolgiamo alle forze dell'ordine, perlomeno veniamo ascoltati. La cosa positiva è che grazie alla crittografia quei documenti erano protetti, quindi io spero che non siano stati decriptati e penso che non siano stati decriptati e è stata ancora una volta una delle situazioni in cui ho ringraziato il fatto di aver studiato matematica e di aver imparato a usare la crittografia per proteggere quei documenti molto, molto, molto importanti. E infine, dentro l'ambasciata dell'Ecuador, dove andavo ripetutamente a trovare Julian Assange, ho subito un grave caso di spionaggio. Tutte le mie conversazioni sono state registrate, filmate, il mio telefono, i miei telefoni sono stati aperti in due, fotografati, non so per quale ragione, hanno avuto accesso a i miei apparati elettronici e a giorni farò una denuncia contro questo spionaggio che ho subito dentro l'ambasciata dell'Ecuador. Quindi, insomma, in un certo senso io non ho subito nulla di quello che Julian Assange e lo staff di Wikileaks hanno subito, solo questi episodi che però fanno capire quanto questo tipo di lavoro è molto delicato.
A che punto è la vicenda giudiziaria di Assange e quali sono i prossimi appuntamenti che lo riguardano?
Julian Assange è chiuso dentro una prigione di massima sicurezza, la prigione di Belmarsh a Londra, che è una delle più sicure, ci stanno criminali di alto profilo, terroristi, e questo già impressiona perché di per sé abbiamo una persona che non ha mai commesso alcun crimine, si ritrova chiuso dentro una prigione di massima sicurezza con dei pericolosissimi criminali, accusato di aver pubblicato appunto documenti come i documenti sulla guerra in Afghanistan, quelli in Iraq, i Kablo, documenti che rivelano crimini di guerra e torture. Quindi è allucinante pensare che lui sta lì dentro e sta lì dentro perché gli Stati Uniti ne hanno richiesto l'estradizione, il processo di estradizione in corso. Le udienze si sono chiuse il 1 ottobre e a questo punto aspettiamo la sentenza di primo grado che verrà emessa il 4 gennaio 2021. È la sentenza di primo grado e dopodiché avrà diritto a un appello. Speriamo che vada bene in primo grado e che non ci sia bisogno di appello, ma tutti temiamo che invece ci sarà bisogno di un appello, ci sarà bisogno di andare alla Corte Suprema di Londra e probabilmente ci sarà bisogno anche di andare alla Corte Europea dei diritti umani. Quindi sarà un lungo cammino giudiziario e il rischio è che Julian Assange crolli, il rischio è che dopo 10 anni in stato di detenzione, prima agli arresti domiciliari, poi 7 anni chiuso dentro l'ambasciata senza neanche un'ora d'aria al giorno. Noi diamo un'ora d'aria al giorno anche ai peggiori criminali, no? I Riina, i Provenzano, avevano Brusca che ha sciolto un ragazzo nell'acido, hanno tutti avuto l'ora d'aria, insomma, e Julian Assange per 7 anni non ha avuto l'ora d'aria dentro l'ambasciata. Quindi dopo aver trascorso 10 anni in queste condizioni, dopo aver avuto la salute minata sia a livello psicologico che fisico, perché le sue condizioni sono sempre più precarie, possiamo immaginare che cosa significa stare chiuso dentro la prigione di massima sicurezza, rischiare il Covid e doverci stare probabilmente per almeno un altro anno, forse anche un altro anno e mezzo in attesa che questo processo di estradizione arrivi alla fine, insomma, è una situazione veramente allarmante. Io sono veramente preoccupata per questa situazione.
Qual è il legame che cercano di sottolineare più e più volte tra Assange, Wikileaks e l'amministrazione Trump?
Questa campagna sui rapporti, presunti rapporti tra Julian Assange e l'amministrazione Trump è nata semplicemente perché Julian Assange e WikiLeaks hanno pubblicato i documenti, le email dei democratici americani e le email del capo della campagna elettorale di Hillary Clinton, John Podesta. E da quel momento in poi è nata una vera e propria campagna, una virulenta campagna di stampa che va avanti appunto dal 2016 e che ha cercato di rappresentare Julian Assange come alleato con l'amministrazione Trump semplicemente per aver pubblicato questi documenti. E questi documenti erano documenti assolutamente nel pubblico interesse. Io immagino che qualunque organizzazione giornalistica che riceva documenti su uno degli eventi più importanti del mondo, come le elezioni americane che hanno un impatto su ogni paese del mondo, io non credo che ci siano dubbi che le elezioni americane abbiano impatto su tutti i paesi, sul destino di tutti i paesi del mondo, perché la potenza degli Stati Uniti è tale che arriva in ogni angolo della terra. Quindi io immagino che qualunque redazione normale, una vera redazione giornalistica, che avesse ottenuto quei documenti li avrebbe pubblicati, perché quando un giornalista riceve documenti importanti, veri e nel pubblico interesse, deve fare solo una cosa, deve pubblicarli e deve pubblicarli quando sono più rilevanti, non è che li deve pubblicare dopo 20 anni, quando ormai le elezioni americane e la candidatura di Hillary Clinton non interessa più a nessuno, deve pubblicarli quando sono rilevanti, no? Il crimine, che viene attribuito a Julian Assange e WikiLeaks è aver pubblicato questi documenti e quindi aver fatto vincere Trump. Nessuno ha una misura di quanto questi documenti abbiano effettivamente avuto un impatto sulle elezioni americane. È difficile, valutare che impatto hanno avuto sulle elezioni americane. Il problema, ecco, ripeto, è che che cosa doveva fare Julian Assange? Doveva nascondere i documenti, doveva non pubblicarli? Io rimango convinta che la cosa giusta era pubblicare i documenti. Pubblicare quei documenti come pubblicare qualsiasi altro documento importante e nel pubblico interesse che hanno ricevuto. Quindi, da questo punto di vista, io condivido assolutamente la scelta di pubblicare i documenti perché è quello che un giornalista deve fare. La campagna che ne è nata dopo ha contribuito ulteriormente a distruggere la loro reputazione perché i giornali hanno iniziato a accusarli di essere alleato con l'amministrazione Trump, di aver facilitato le elezioni di Trump. Ripeto, le evidenze, le prove solide dell'impatto di queste email sono impossibili da valutare e, come ripeto, pubblicare documenti veri nel pubblico interesse è quello che ogni organizzazione giornalistica dovrebbe fare. Tra l'altro, sappiamo anche che c'è stata un'indagine che è durata a lungo, che è stata l'indagine del cosiddetto Russiagate, che non ha trovato una sola prova di coordinamento tra Julian Assange e la campagna di Trump. Quindi questa indagine è stata fatta dal procuratore speciale Mueller, che ha indagato per credo 2 anni e mezzo. O forse 2 anni e mezzo, 3, e alla fine ha pubblicato questo report. Nel report del procuratore speciale Mueller non c'è una sola riga, non c'è una sola evidenza sul coordinamento tra la pubblicazione delle email da parte di WikiLeaks e la campagna di Trump. Quindi, contrariamente a quanto ci viene continuamente ribadito, non c'è una sola prova di coordinamento tra loro.
I media italiani come hanno raccontato e come raccontano questa vicenda, queste vicende?
Molto male. Noi vediamo il silenzio che c'è intorno a questo caso, Vediamo che il processo di Julian Assange, non abbiamo letto articoli sui grandi giornali, il Corriere, La Repubblica, non parlo della televisione italiana perché sappiamo tutti i problemi che ha, ma non c'è stato, non abbiamo visto un articolo. Io non dico a supporto, ma anche di critica, anche blanda, del fatto che un giornalista che pubblica crimini di guerra non può finire in prigione per tutta la vita per averli rivelati, perché in democrazia deve essere assolutamente possibile rivelare i crimini di guerra. Anzi, quello che fa la differenza tra la democrazia e uno Stato autoritario è che nello Stato autoritario non le puoi rivelare quelle cose, perché finisci, se tutto va bene, finisci in prigione a vita, altrimenti ti ammazzano. Ma in una democrazia deve essere possibile, quindi non si è levata una voce, non abbiamo sentito una sola voce da parte dei giornalisti italiani a condanna della richiesta di estradizione degli Stati Uniti e della richiesta di chiuderlo per sempre in una prigione. Cioè, questa è una cosa gravissima, una cosa gravissima. Che soprattutto cioè, questa assoluta mancanza di non dico di solidarietà, perché, ma dico anche di condanna del fatto che verrà chiuso per sempre in una prigione se riescono a estradarlo per aver rivelato appunto le torture, le sparizioni, è gravissimo. Cioè, questo è un segnale di quanto è in crisi la nostra democrazia e la nostra informazione, perché in uno stato autoritario tu ti aspetti una situazione del genere, in uno stato autoritario ti aspetti anche che tutti gli altri giornalisti stanno in silenzio e non ti difendono. Ma in una democrazia è gravissimo che questo accada, è gravissimo che non si levi una sola voce di condanna.